Bene, possiamo riprendere. Da un certo punto di vista, considerando i paraggi testuali lacaniani su cui stavamo soffermandoci ieri pomeriggio verso la conclusione della lezione, indubbiamente sarebbe potuto nascere in me che conduco questo strano modulo un che di smarrimento, perché effettivamente, come ricorderete, ci si trovava in quel luogo così caratterizzante qualsiasi tentativo di prendere per il ciuffo il pensiero di Lacan e attribuirgli nel senso corrente un pensiero, che è costituito dall'innesto di Freud con Saussure, per così dire, e l'uno e l'altro con quell'effetto di Lacan che è l'emergenza della cosa freudiana, che, come in qualche modo si sarà capito, porta il proprio di Freud fuori, in un certo senso, di una ipotizzata letteralità freudiana. Ovvero sia, si stava parlando dell'algoritmo, così indicato da Lacan, perché ciò che gli interessa è la sua forza produttiva e anche la sua irriducibilità, in un certo senso, mera logica, SN fratto. S maiuscolo fratto S minuscolo. Stavo dicendo SN perché potrebbe essere per noi comodo provvisoriamente concepire la frazione SN fratto ST, cioè significante fratto significato, ma restiamo al testo lacaniano. Insomma, dopo aver girovagato per una decina d'ore, quasi, insomma, saremmo arrivati un po' nella condizione in cui Heine ricordava trovarsi Goerres alla fine del primo semestre del suo corso di storia universale all'Università di Jena, quando dopo 6 mesi era arrivato ad Adamo ed Eva, in definitiva. Cioè, in qualche modo, saremmo esattamente all'inizio a questa formula generatrice che in qualche modo ci dice che il significante è separato dal significato da una sbarra che non potrà essere varcata da alcuna significazione e che conseguentemente quel luogo in cui esiste l'S minuscolo indica un posto in cui costantemente sarà un significante a passare in questa posizione, il che vuol dire che niente saturerà mai il linguaggio con qualcosa di non linguistico che sia nello stesso tempo però anche del linguaggio, così come quando appunto pensiamo di possedere previamente il significato di una parola e pensiamo che la certezza nel significato di questa parola abbia abolito il fatto che noi non si possa esprimere o descrivere questa evidenza se non ricorrendo ad altre parole e non certo incastrando dentro la parola una cosa. Indubbiamente, anche in qualche modo ammaestrati da letture freudiane prese in senso proprio, ma Lacan poi altrove le riprende, possiamo in qualche modo sentirci attratti dalla difficile liquidabilità del problema dell'Urwort e degli Urwörter, in sostanza delle parole originarie che sarebbero in qualche modo parole piene, dense, in qualche modo stracolme di una sorta di latte del senso, all'altezza delle quali in qualche modo questo marchingegno del linguaggio che espelle qualsiasi cosa che non sia linguistico funzionerebbe con qualche limite, un po' come avviene quando nella decifrazione del sintomo si tocca un fondo in qualche modo, prima ancora che non interpretabile, indecifrabile. Freud, d'altra parte, diceva che esisteva nel sogno, e Freud essenzialmente lavorava molto nei sogni, un punto, una stoffa, una sostanza su cui il tentativo di lavorare analiticamente non andava avanti, qualcosa per così dire, una sorta di grumo, no? Oltre il quale essenzialmente il mettere in movimento l'inconscio lavorando sul sogno sembrava in qualche modo impossibile, qualcosa che a volte nella rappresentazione freudiana sembrava per così dire anticipare il modo in cui noi che non sappiamo di fisica ci immaginiamo i cosiddetti buchi neri, no? Qualcosa come una fistolona maledetta che ci tira dentro se ci avviciniamo troppo, e da lì si passa in una qualche altra parte che, imponendoci uno spazio totalmente diverso da quello da cui noi proveniamo, insomma ci fa pensare che noi non ci si sia più e basta, insomma. Ecco, quindi in qualche modo è vero, c'è qualcosa che sembra resistere a questo discorso. L'idea della parola piena, e soprattutto quando si proviene da qualche riflessione sulla poesia, si è sentati di dire che il proprio della poesia è esattamente la parola piena, anche se devo dire che ammaestrati da un percorso novecentesco, forse si può essere già immediatamente propensi anche a pensare che la parola piena sia la parola piena di un purissimo vuoto. Anche perché, come possiamo dire, senza andare in Lacan, ma restando anche alla poesia, questo insegnerebbe Mallarmé, dove c'è un purissimo vuoto, anche accade qualcosa. Mentre invece se prendiamo questo puro vuoto per un puro pieno, forse possiamo semplicemente vivere la poesia come una forma più maternamente gratificante di metafisica sussunta per via orale in definitiva, no? Ecco. Bene, detto questo, allora, la relazione S, ma S grande, S piccolo, in un certo senso ci proponeva sussurrianamente l'evidenza per cui il rapporto tra il linguaggio e altro dal linguaggio prevede che la via breve della significazione in quanto sbarrata comporti un imponente detour, per cui noi abbiamo un rapporto linguistico con le cose non tanto attraverso la loro denotazione di cose quanto attraverso la complessiva pratica che il linguaggio costituisce, che indubbiamente ci porta ad agire su cose che non sono linguaggio. Quindi, come dicevamo ieri con una formula riassuntiva, tutto è linguaggio, ma il linguaggio non è tutto. Ovvero sia, tutto ciò che noi affrontiamo nell'ordine del linguaggio si risolve in linguaggio. Ma questo fa sì che il linguaggio sia sempre un agire del linguaggio in relazione ad altro che il linguaggio non è. Insomma, tutto meno che, attraverso Lacan, l'idea che tutto si risolva in linguaggio. Il reale non si risolve in linguaggio, e come abbiamo visto l'inconscio, proprio perché è strutturato come un linguaggio, non si risolve in qualcosa di oggettualmente linguistico. Questo, in un certo senso, ci espone al problema, per questo versante approssimato, una volta di più del rapporto tra questa psicanalisi così sbalzata fuori dalla psicologia e sbalzata fuori da qualsiasi sua collocazione pacificante, con la forma del pensiero e quindi in un certo senso con la filosofia. Proprio per questo, il grafo in questione, meglio non il grafo, l'algoritmo in questione, SN fratto S, pardon, S grande fratto S piccolo, si potrebbe immediatamente, per questa è una delle sue conseguenze, indicare anche come un modo di scrivere un po' matematizzante quella che si può definire una radicale sovversione del soggetto. Perché ricordate l'andamento iniziale del discorso ai cattolici, no? Ciò che lì veniva preso non a caso di petto è indicato come ciò da cui la psicanalisi si cava fuori e da cui la psicanalisi, se va bene, cava fuori qualcuno che standoci dentro rischia di stare tanto male, è l'idea del soggetto uomo in qualche modo compiuto, armonioso, in cui a un certo punto, per grazia della storia e un po' del Signore, la coscienza giungerà a prendere una sorta di pacificante, ordinante controllo di tutto. Qualcosa di cui noi italiani possiamo in qualche modo cogliere il sogno in una versione particolarmente elevata in certe pagine di Benedetto Croce, no? In cui in qualche modo si ha esattamente la sensazione che la struttura sintattica dica: il discorso si compierà tra molte pagine, ma siate sicuri, è stato già tutto pensato adesso e tutto è rigorosamente sotto controllo, nulla turberà l'olimpicità della mente che sta pensando tutto questo, siate sicuri, l'uomo è sicuramente votato a un continuo progresso. Diffidate degli errori, come ad esempio il fascismo, il nazismo, lo stalinismo e altre cose che facciano pensare che l'esistenza umana non sia alla fine così rettilineamente propensa ad andare verso una sempre più smagliante, luminosa attuazione dell'uomo pieno, no? Del soggetto pieno. Ecco, questo mi fa in qualche modo, seguendo un po' la modalità con cui sto lavorando in questi giorni, in questo corso, mi fa in qualche modo convinto dell'opportunità di inserire all'altezza del punto dell'istanza della lettera in cui si colloca la riflessione sull'algoritmo S grande fratto S piccolo di alcune pagine di un testo di poco successivo di Lacan, che ridice quelle cose su di un versante diverso e quindi ci consente di vederne la consistenza in una forma più allargata e più interessante anche forse per noi. Il testo si intitola, lo trovate nel secondo volume degli scritti di Lacan, sia in francese che in italiano, Sovversione del soggetto e dialettica del desiderio nell'inconscio freudiano. Come vedete stiamo parlando esattamente delle stesse cose di cui stavamo parlando dall'altra parte. Qui prese, come vedrete, attraverso un altro giro che consente forse di capire meglio. Tra l'altro, questa è una comunicazione, conferenza, intervento, che Lacan propone a un congresso importante, storicamente, che si svolse a Royaumont, su iniziativa di colloquio filosofico internazionale, che aveva per tema niente meno che la dialettica, su invito di Jean Val. Jean Val, per coloro che hanno studi filosofici, è stato assieme a Jean Hippolyte e in un certo senso a Cogèze uno dei pochi importanti filosofi francesi che avesse una familiarità con Hegel che andasse corposamente oltre il Vignani. In definitiva, cioè uno di coloro che sulla tradizione idealistica tedesca, sulla filosofia classica tedesca, avevano in Francia operato col maggior piglio e la maggiore energia. Alla fine di questo testo, Lacan, non a caso, inserendolo poi negli scritti, aggiungeva una piccola nota. Al all'interno della quale leggiamo per un momento questa zona, questo paragrafo. Della simpatia connaturale ad ogni discussione, non escludiamo quella ispiratici da un disaccordo. Il termine aumano, con cui qualcuno ha voluto contrassegnare il nostro dire, non ci ha per nulla afflitti. Ci lusinga anzi per quel tanto di novità che introduce nella categoria, visto che gli abbiamo dato occasione di nascere. In tale termine abbiamo registrato, con non minore interesse, il crepitio, pronto a fargli seguito, della parola inferno, perché la voce che la portava, richiamandosi al marxismo, le dava un certo rilievo. Confessiamolo, siamo sensibili all'umanesimo quando proviene da una parte in cui, senza che l'astuzia del suo uso sia minore che altrove, perlomeno risuona una nota candida. Quando il minatore torna a casa, la moglie lo frizziona. Di fronte a ciò siamo indifesi. È importante che ci sia questa precisazione, perché in qualche modo Lacan sottolinea una volta di più come la collocazione del suo discorso, questo è un primo elemento attraverso il quale riusciamo ad avvicinarci a ciò che si intende per soggezione, per sovversione del soggetto, rompa con un orizzonte umanistico. Qui l'orizzonte umanistico nella discussione che era seguita era rappresentata in qualche modo da un marxista che aveva in qualche modo ipotizzato che il pensiero di Lacan fosse un pensiero aumanistico, cioè che non avesse un centro di carattere umanistico, e che in qualche modo si proponesse come promotore di una condizione che si potesse definire infernale, in cui l'elemento della solidarietà umana e della trasmissione affettiva risultasse totalmente inutile. Dice significativamente Lacan che il fatto che il suo pensiero venga ritenuto aumano, cioè non costruito sulla centralità della forma uomo, gli fa solo piacere, e che anzi, in un certo senso, visto che aveva dato occasione perché si forgiasse la formula aumano, si poteva ritenere particolarmente interessato a questa categoria neonata e quindi interessato, per così dire, a rivolgerla. Poi, perché il marxismo, questo è un problema che mi permetto di sottolineare anche per coloro che abbiano un qualche interesse semiprofessionale per il quadro della cultura filosofica francese del secondo Novecento, perché l'elemento marxismo qui compare esattamente come ciò che Lacan, in un certo senso, suggerisce debba essere liberato da un sostrato di tipo ingenuamente dialettico e quindi umanistico, e in un certo senso parzialmente consegnato a un tramite che, come tramite, potrebbe essere indicato attraverso la nozione di struttura e con il suo derivato strutturalismo, il che potrebbe anche in qualche modo dire: se il marxista non fosse tutto sommato qualcuno che si muove tra Wiscornu e in qualche modo un progressismo comunista generico alla Romain Rolland, forse potrebbe in qualche modo riconoscere che il richiamo a Marx, più che produrre la dipendenza da un formulario dialettico generico, richiamerebbe al tipo di cose che sta facendo in quel periodo lui Althusser. Quindi, in altri termini, Lacan sta in un certo senso dissociando il marxismo, di cui sembra in qualche modo assumere il desiderio, da un impianto epistemologico e filosofico-politico che a suo avviso non può che fargli perdere ogni serietà. Tanto è vero che l'elemento che viene rimproverato affettuosamente, con affetto sincero, al marxista è che le sue buone intenzioni sono sostanzialmente inconfutabili, da tanto sono candide, per cui contemporaneamente in esse l'aspetto idealistico sotterraneo, ma molto operante in quel tipo di marxismo, è pieno di tutte le astuzie della forma dialettica, ma nello stesso tempo si sposa l'assoluto candore di chi la solleva. Conseguentemente esiste un marxismo che è quello della coinè comunista del tempo, che ha un suo tratto di assoluto candore, è conseguentemente astuto, ipocrita e sincero, dove in qualche modo alla sincerità si vorrebbe additare una via che in qualche modo comporti l'assunzione seria del desiderio e non in qualche modo la precognizione di una sorta di sua soddisfazione in una teoria compiuta che in qualche modo spieghi come l'uomo andrà felicemente a realizzarsi pienamente in una società redenta in cui non ci sarà più la politica, in cui tutti avranno secondo i loro bisogni, in cui non ci sarà più il profitto, in cui, tutte cose per le quali Lacan indubbiamente, e tutto sommato anche un po' di persone tra le quali io stesso mi colloco nel mio piccolissimo, mantengono tutt'oggi un rapporto di grande rispetto, che proprio per questo ha bisogno di dissociarle assolutamente dal cumulo di sciocchezze con cui sono andate sistematicamente a convivere, partorendo in questo tipo di connubi una buona dose di orrori. Ecco. Dico, è importante questa sorta di premessa perché uno dei protagonisti del modo in cui viene ripreso il discorso sull'inconscio qui e sul significato, linguaggio, eccetera, mette in campo una figura che è familiare alla componente di filosofi, può sembrare una seccatura in più a coloro che non lo sono, ma che in realtà ci è utile trattare, cioè ovvero sia niente meno che Hegel. E andando avanti nel saggio ci si troverebbe di fronte a quella situazione nei testi di Freud in cui Freud e Hegel sembrano in qualche modo implicarsi, quella cioè della famosa frase "Wo es war, so ich werden", sulla cui traduzione ci tratteremo tra un po', seguendo il modo in cui Lacan ci gioca. Basti dire per il momento che la si può tradurre "dove es era", ed es, uno può dire l'es, certo l'es, sì, quello della psicologia del profondo, direbbe ovviamente uno psicanalista romano, e se fanno sempre riconoscere, no, es proprio dove ciò era, in qualche modo, io deve accadere. Questa cosa che Freud dice e che per Lacan è in qualche modo, insomma, il luogo dove lavora l'inganno hegeliano, in un certo senso, no? Ovvero sia dove lavora contemporaneamente la grande verità che emerge attraverso la dialettica di Hegel, e anche il modo in cui questa, se non c'è questo scarto ulteriore che lui propone, rischia di diventare una sorta di inganno. Rapidissimamente poche battute iniziali che ci servono, dopo veniamo invece a 2 o 3 passi che incastriamo appunto in quello che stavamo facendo e che poi riprendiamo anche domani. Una struttura è costitutiva della prassi che si chiama psicoanalisi, struttura che non può essere indifferente a un uditorio come questo, che si suppone filosoficamente avvertito. Che essere un filosofo voglia dire interessarci a ciò cui tutti sono interessati senza saperlo, definizione classica, no? Per noi di sapere è un po' rosmignano, no? Era Rosmini che con grande compiacimento di Alessandro Manzoni chiamava la filosofia la scienza dei sottintesi. È una bella definizione da prete intelligente, e diabolico conseguentemente. Che essere un filosofo voglia dire interessarsi a ciò cui tutti sono interessati senza saperlo, ecco un'affermazione interessante in quanto offre la peculiarità che la sua pertinenza non implica che sia decidibile, non potendo essere risolta se non nel caso in cui tutti diventino filosofi. Ho detto pertinenza alla filosofica, poiché in fin dei conti è questo lo schema della storia che Hegel ci ha dato nella fenomenologia dello spirito. Cosa vuol dire qui Lacan? Beh, certo, non è molto leale stringere su questa affermazione soltanto con quello che ho detto prima, perché ciò che ho detto prima è sostanzialmente questo, che il filosofo è interessato a ciò a cui tutti sono interessati senza saperlo, il che in qualche modo ci porta in primo piano un elemento, qualcuno potrebbe dire anche politicamente gnostico, nominiamolo pure Erich Fröderi ad esempio, della fenomenologia dello spirito, cioè che insomma ciò che giunge alla fine è il mostrarsi del vero principio e che conseguentemente, storicamente, tutto ciò che si sviluppa dialetticamente trova nel suo punto finale il suo effettivo fondamento, per meglio dire il suo effettivo principio. Quando accade l'ultimo movimento della storia, lì tutto ciò che è stato prima diventa vero. Quando Napoleone entra a cavallo, effettivamente, la remotissima storia diventa vera. Il fatto che l'idealismo ruoti attorno a questo fatto, no? Che tutto il grande meccanismo della dialettica, in cui tutto sembra appoggiare su qualcosa che c'era prima, trovi la sua concretezza nel suo punto ultimo, che fa diventare vero per sua virtù tutto ciò che c'è prima, è qualcosa di cui in qualche modo Hölderlin aveva esplicitato l'irriducibile densità tragica degli anni in cui Hegel virava verso la costruzione del suo meraviglioso sistema, insomma. E quindi Lacan, che da buon francese attraversa Hegel con semplici fendenti, pensando di poterlo prendere tutto per la coda, fondamentalmente, qui si esprime in questo modo. Dopotutto, che cos'è la fenomenologia dello spirito? L'evidenza del fatto che tutti sono interessati a ciò che il filosofo riesce alla fine a interessarsi consapevolmente. Solo che per capirlo dovrebbero diventare tutti filosofi. Riassumere in questo modo ha l'interesse di presentarci un'agevole mediazione per situare il soggetto in rapporto col sapere. Lui dice cosa fa essenzialmente la fenomenologia dello spirito e Hegel. Situa il soggetto, ci consente di porlo. E come lo pone? Lo pone in relazione al sapere. Il soggetto sa. Agevole anche per dimostrare l'ambiguità di un simile rapporto. La stessa ambiguità manifestata dagli effetti della scienza nell'universo contemporaneo. Qui Lacan, non abbiamo tempo di insistere su questo, però mette in luce una cosa importante. Wissenschaft è termine che in Hegel non siamo autorizzati a separare con facilità da fenomenologia storica a ritroso, dal termine Wissenschaft come ciò che in qualche modo indica la vicenda delle Wissenschaften dalla sua epoca in poi. Insomma, se per un verso siamo soliti scolasticamente dire che quando Hegel, Fichte e compagnia cantante parlano di scienza, non parlano della scienza come ne parlano Rubbia e Zichicchi, per così dire, dobbiamo però anche pensare che in realtà qui, quando secondo Macari, ma penso sia giusto, quando Hegel parla di scienza non intende affatto dire che la sua scienza è qualcosa che non riguarda tutte le scienze, e che quindi sarà bene tenere presente la connessione che lega la nozione di scienza, il modo in cui figura la scienza in Hegel, con il modo in cui la scienza nel suo sviluppo ha operato nel mondo sino ad oggi, e col senso che viene a prendere la nozione di scienza in Freud e in Lacan nella psicanalisi stessa. Ambigua, così come ambiguo il rapporto tra il soggetto, adesso vedremo perché, e il sapere, così è ambigua, sono ambigue le manifestazioni della scienza, tutta quanta, quella di Hegel e quella dei fisici, dei chimici e quella degli psicologi e quella degli psicanalisti quando parlano di scienza, nell'universo contemporaneo, cioè nel sviluppo della modernità sino ad oggi. Lo scienziato che fa la scienza è lui pure un soggetto ed anche particolarmente qualificato nella sua costituzione, come dimostrato dal fatto che la scienza non è venuta al mondo per incarto. Il parto non è stato privo di vicissitudini ed è stato preceduto da certi scatti, aborto o prematurazione. Che, detto così, è una forma colorita per indicare quello che tutta una serie di grandi ricostruzioni filosofico-storiche, epistemologiche, politiche, giocano nella formula premoderno, categorie della modernità, insomma, no? Aborto e prematurazione. Quindi lo scienziato è un soggetto, dice, un soggetto particolarmente qualificato anche per il travaglio che è implicito nel suo costituirsi come soggetto. Ora, questo soggetto che deve sapere ciò che fa, perché indubbiamente questo soggetto è il soggetto della scienza e quindi è il soggetto, è un soggetto che sa quello che fa, è il soggetto di un sapere, è un soggetto che struttura un sapere, insomma, che soggetto è se no il soggetto che tiene assieme l'assetto che noi chiameremo epistemologico del sapere, di un sapere, come il fatto che lui lo mette in opera e lo pratica. Cioè, è il luogo in cui stanno assieme il come è fatto un sapere e il cosa fa un sapere. E si suppone, nella scienza, che il soggetto, in un certo senso trascendentale, ma anche concretamente umano, di questa roba, sappia quello che fa. Il problema è molto importante. Se avessimo alcuni anni di tempo, potremmo fare una divagazione una volta di più sul discorso ai cattolici per vedere come Lacan anticipi in quegli anni una problematica che sta diventando clamorosa adesso, quando ricorderà che la Chiesa cattolica marcerà come un coltello nel burro sul fatto che in realtà gli scienziati non sanno una beata fava di quello che producono, quello che fanno, e conseguentemente producono una tale ansia e una tale domanda di senso da far sì che paradossalmente sia la Chiesa Cattolica Romana a candidarsi a riempire questo vuoto con qualcosa che con la scienza non c'entra assolutamente nulla. Va da sé che il soggetto scienziato è un soggetto che sa tantissime cose, ma non può permettersi di sapere che anche in lui funziona l'inconscio. Per cui a un certo punto, sembra già dirci Lacan, questa omissione gli tornerà con gli interessi, nel senso che si scoprirà che c'è qualcuno che sa sempre di più di lui sul bene e sul male, di ciò che fa, quando sa quello che fa. Se ci pensate, la situazione per molti versi, quella che leggiamo un po' nella miseria dei giornali e dei talk show televisivi, ci ricorda qualcosa del genere, no? La scienza mica può permettersi di sapere tutto, o pretendere di sapere tutto, o pretendere di fare tutto ciò che gli passa per la mente, perché mica sa quello che fa. Beh, si direbbe che occorrerebbe accogliere questa obiezione, ma occorrerebbe accoglierla scientificamente, questo direbbe Lacan. La psicanalisi è tra l'altro questo, un modo scientifico per assumere questo problema che critica radicalmente qualsiasi scientismo. Come direbbe poi Lacan, bisogna rifugiarsi nelle risposte, si sottintende, poco religiose, di una religione suggestiva per uscire da questa impasse? Forse no, forse no. La psicanalisi, dirà Lacan, è stato un lampo in cui si è tentato di dare una risposta conforme all'istanza della scienza a qualcosa che non poteva essere risolto con nessun scientismo, con nessun positivismo, con nessun laicismo del sogno. Ma forse la psicanalisi, dirà Lacan, è una cosa che è stata un po' come un lampo in un lungo periodo di pioggia, insomma, no? Forse resterà soltanto la pioggia di senso sulla terra arsa della presunzione scientifica. Ma comunque, è bene tenerlo presente. Perlomeno, egli, lo scienziato, appare così nel suo universo contemporaneo, in cui tutti si trovano dunque al suo livello su questo punto di ignoranza. Ciò basta perché si parli di un soggetto della scienza, affermazione a cui si ritiene adeguata un'epistemologia che si può dire dimostrare più pretese che successo. Dunque il nostro riferimento puramente didattico, si sappia, ad Hegel, perché si comprendesse ai fini di formazione che ci sono propri, che termini sia la questione del soggetto come essa è propriamente sovvertita dalla psicanalisi. Quindi quella faccenda dell'esse sopra, esse sotto, era un modo in cui descriviamo un'operazione essenziale per la psicanalisi, perché la psicanalisi c'è soltanto quando fa questa cosa. Quando lo fa nel tessuto della nostra cultura, quando lo fa col tizio sul lettino che è andato lì a raccontare le sue schifezze, sovvertire il soggetto. Non è una cosa che la psicanalisi fa in aggiunta, è la cosa facendo la quale la psicanalisi c'è. Se non fa questa cosa non c'è, che proprio non c'è la sua pratica. Nel procedere per questa via, ciò che ci qualifica è evidentemente la nostra esperienza di questa prassi. Cosa qualifica Lacan a pensare? Il fatto che lui sta lì con i suoi pazienti, col lettino, cioè con la sedia dietro al lettino, e che la pratica che si produce lì è pratica di sovversione del soggetto. Ciò che ci ha determinato in questo senso, e mi daranno testimonianza coloro che ci seguono, è una carenza della teoria raddoppiata da abusi nella sua trasmissione, che non essendo senza pericolo per la prassi medesima, sfociano l'una come gli altri in una totale assenza di statuto scientifico. Cosa dice? La psicanalisi, che è essenzialmente questa pratica di sovversione del soggetto, rischia per i modi in cui si traduce in un orizzonte concettuale che non discende dalla sovversione che essa provoca, per diventare qualcosa di equivoco, che si auto-occulta, ovvero sia rischia di non avere un adeguato statuto scientifico. Qui però si pone già in qualche modo un problema, nel senso che ciò che rende scientifico questo statuto non potrà essere qualcosa che lo riporti ad essere simile allo statuto di quelle scienze in cui il soggetto non si sovverte. Insomma, sta marciando così. In che senso questa prassi ha un nucleo e uno statuto scientifico che però è diverso da ciò che normalmente si intende per scienza? A evidenziare la questione delle condizioni minimali esigibili per un simile statuto era forse un punto di partenza non disonesto. Si è visto che porta lontano, beh, è ciò che ha fatto lui fino a quel punto, intendo dire. non è la pietra di una messa in causa sociale che ci stiamo riferendo. È precisamente all'insieme di conclusioni che abbiamo dovuto tirare contro le ben note deviazioni in Inghilterra e in America della prassi che si autorizza col nome di psicanalisi. Vabbè, come possiamo dire, polemica contro la psicanalisi anglosassone e americana, vista come psicologia psicanalitica. Anche lì, come possiamo dire, le cose sono divertenti. Io, nella mattina di questi giorni in cui poi vi ammannisco queste cose, faccio un altro corso per il triennio, dove adesso sto parlando di Hitchcock e di Truffaut. È l'appendice cinematografica abbastanza usuale nei miei corsi. Paradossalmente, nei film di Hitchcock, quelli americani, si fa un grande uso di psicanalisi, di situazioni psicanalitiche, e vi garantisco che non c'è niente di più cretino dal punto di vista della psicanalisi di cui fa uso Hitchcock. Però i film in cui si fa uso di questa psicanalisi, giocando su questa ideologia psicanalitica, sono costruiti come se Hitchcock avesse avuto, non dico l'opportunità di leggersi tutto Lacan, ma di capire tutto ciò che c'era da capirne. I film di Hitchcock sono meravigliosamente lacaniani. Tutto ciò che stiamo dicendo sul linguaggio, il soggetto, in Hitchcock è immediatamente operante. Proprio per questo si può anche essenzialmente presentare degli psicanalisti verbosi che fanno la caricatura di Freud facendo finta di prendersi sul serio, o spiegare che il tizio tal dei tali va in giro vestito da donna con un coltellaccio, essenzialmente perché voleva tanto bene la mamma e cose di questo tipo, no? In definitiva, insomma, l'inconscio trattato come un qualsiasi McGuffin, come avrebbe detto Hitchcock, no? una continua cosa da cercare, da scoprire, come in un giallo. Voglio dire, le cose sono complicate, come sempre quando si liquidano le cose che succedono negli Stati Uniti si rischia, come possiamo dire, di non accorgerci che ci sono dei sostrati che possono essere più complicati in definitiva, no? Comunque prendiamo per buona la liquidazione di ciò che avviene in America a proposito della psicanalisi da parte di Lacan. Senz'altro ciò che ci ritorna sulla psicanalisi in Europa dall'America merita senz'altro questa scopa. Ciò che tenteremo di definire è la sovversione in se stessa. Scusandoci con questa assemblea di cui abbiamo invocato la qualità, di non poter fare in sua presenza, ogni volta quando in qualche modo si, vale per la canna, vale per tutti, quando si invoca la qualità di chi ascolta, è per creare un po' di angoscia in chi ascolta, circa l'adeguatezza di chi ascolta all'immagine decorosa che gli si è elargito, in definitiva, no? È per questo che essenzialmente i buoni pubblici sono diffidenti quando vengono lisciati dalla parte del pelo, in definitiva, no? Ecco, è una diffidenza peraltro oggi molto rara, visto che tutti si lasciano lisciare con grande compiacimento. È questo che rende un grande successo a un film molto bello che è attualmente in circolazione, che si intitola Irina Palm e di cui non voglio dire assolutamente nulla. Se non il fatto che, come possiamo dire, siamo pieni di grandi comunicatori che fanno lo stesso mestiere della protagonista. Nell'ampiezza di una messa in causa, quindi non è l'ampiezza di una messa in causa sociale, bensì ciò che tenteremo di definire la sovversione in se stessa. Scusandoci con questa assemblea di cui abbiamo invocato la qualità, di non poter fare in presenza sua più che al di fuori di essa, e cioè prenderla come tale, come perno della nostra dimostrazione, a patto, quanto a noi, di giustificare il margine che la distingue, facendo quindi uso del suo favore per dare per accordato che le condizioni di una scienza non possono essere l'empirismo. Possiamo anche limitarci a questo. Le condizioni di una scienza non possono essere l'empirismo. Quindi la pratica di cui parla Lacan non è qualcosa che manchi di teoria. La pratica è essenzialmente teoria. È un empirismo da secondo tempo quello che si incontra con ciò che si è costituito sotto etichetta scientifica col nome di psicologia. Che ricusiamo? Precisamente in base a ciò che dimostreremo, che la funzione del soggetto, qual è instaurata dall'esperienza freudiana, squalifica alla radice ciò che a quel titolo, quale sia la forma con cui se ne riassettano le premesse, non fa che perdurare un quadro accademico. Suo criterio e presupposto di questa sorta di psicologia è l'unità del soggetto. Mentre invece, come abbiamo già anticipato, per Lacan il soggetto si produce in quanto scisso. Ed è sintomatico che questo tema venga isolato sempre più enfaticamente, come se si trattasse del ritorno di un certo soggetto della conoscenza, o bisognasse concepire lo psichico come qualcosa che raddoppia l'organismo. Bella, tra l'altro, come definizione, no? Lo psichico come, per così dire, qualcosa che si stende sul corpo e diventa il doppio, no? È un po' ciò che avviene nelle nostre rappresentazioni dei fantasmi, no? Identici che al corpo, però tutti bianchi e trasparenti, insomma, no? Bisogna prendere come campione l'idea in cui confluisce tutto il pensiero tradizionale quando abilita il termine non privo di fondamento di stato della conoscenza, che si tratti degli stati di entusiasmo in Platone, dei gradi del samadhi del buddismo o dell'erlebnis, esperienza vissuta dell'allucinogeno. Erlebnis per qualcuno potrebbe essere più che l'esperienza riflessa, l'esperienza mediata intellettualmente, no? Contrariamente a quanto avviene per Erfarum in definitiva, ma insomma qui, seguendo una accezione, l'Erlebnis è l'esperienza vissuta dell'allucinogeno, ben inteso. Dobbiamo sapere in che cosa una teoria qualsiasi li identifichi, li autentifichi. Li autentifica nel registro della connaturalità, nella misura in cui la conoscenza la comporta. E ci siamo. È chiaro che il sapere hegeliano, nell'aufhebung logicizzante su cui si fonda, cioè la classica aufhebung intesa come superamento e conservazione contemporaneamente, no? Quel movimento per cui ciò che si supera, anche si conserva nel livello a cui viene superato, no? E che fa funzionare il meccanismo scolastico per tesi, antitesi, sintesi, dove la sintesi sarebbe la conservazione appunto della tesi e dell'antitesi su un piano superiore. E quindi sempre secondo la struttura temporale detta prima, viene prima la tesi dal punto di vista del principio della tesi e dell'antitesi, mentre la tesi e l'antitesi vengono prima della sintesi dal punto di vista dei presupposti. Perché anche in Hegel, alla fine, l'operazione da fare è una capriola che ci porta da un residuo di empirismo, dati di fatto presi come dati, al vero principio che consente al pensiero di essere totalmente pensiero, no? Ma queste sono cose che non vale la pena di ricordare. Dunque, dicevo, è chiaro che il sapere hegeliano nell'aufhebung logicizzante su cui si fonda ha tanto poca considerazione per questi stati come tali quanto la scienza moderna. In essi non può riconoscere un oggetto di esperienza come occasione per definire certe coordinate, ma in nessun modo un'ascesi che sia, diciamo così, epistegena o noofora. Cioè, è detto un po' ironicamente, cioè un'ascesi che sia produttrice di episteme, di scienza, o di nous, cioè in qualche modo di intrinseca rilevanza speculativa. Ciò cosa ci sta in qualche modo dicendo? È essenzialmente che il sapere hegeliano sembra in qualche modo escludere, ma anche qui siamo ai libri di storia della filosofia, le forme più ambiziose dell'intellectus e dell'intus ire, no? Allora l'entusiasmos che caratterizza la mania platonica, il samadhi buddista, o l'eslebnis vissuta dell'allucinogeno, cioè per cui sballando con un allucinogeno in qualche modo si va al di là dei limiti del senso e si coglie una superiore verità. Tutti questi modi estatici in realtà la modalità tipica dell'aufebum logicizzante hegeliana tende a liquidarli, o per meglio dire può anche prenderli in considerazione, ma non dà loro nessuna dignità di portatore di verità. Insomma, se qualcuno a Hegel dicesse di essersi visto a faccia con Dio in una sorta di estesi mistica, Hegel potrebbe dare tutt'al più due righe nell'estetica, ma certo non farsene turbare come di qualcosa che riguardi il lavoro del pensiero. Proprio di ciò questo riferimento è per noi pertinente. Supponiamo infatti che si sia abbastanza informati della prassi freudiana per sapere che tali stati non giocano in essa alcun ruolo, ma non si sa apprezzare il rilievo del fatto che questa pretesa psicologia del profondo non pensa affatto ad ottenere un'illuminazione, nemmeno assegna loro un posto nella propria prospettiva. Qui sta il senso, su cui non si insiste, dello scarto con cui Freud procede nei riguardi degli stati ipnoici, quando si tratta di usarne per spiegare anche solo i fenomeni dell'isteria. Ed ecco l'enormità. A quelli egli preferisce il discorso dell'isterico. Allora, qui è questa la solita difficoltà quando si parla con la c'è stata una transizione di oggetti polemici, per il momento però lo lasciamo sotto traccia. Si è smesso di dir male degli americani, anche perché era come sparare sulla Croce Rossa, e si è passato per il tramite della psicologia del profondo a prendere la distanza da tutto lo junghismo, come si è inteso. Anche perché il tutto riferimento samadhi, erlebnis dell'allucinogeno e entusiasmo platonico sembra vedere una sorta di indice aggressivo e sarcastico degli incontri di Eranos al Bar-Eichberg di Ascona, in definitiva, no? Questi splendidi peraltro incontri che per anni Jung ha organizzato, e che sono poi stati organizzati, credo ancora fino a Rizema, fino a qualche anno fa, in cui convenivano, come possiamo dire, i grandi studiosi del mito e della religione novecentesca, insomma, i numeri di Eranos sono delle cose stupende, insomma, ci sono Corbeil, Massignon, Kereny, insomma, una vera torta stupenda per gli amanti, in qualche modo, di un esoterismo intelligente. Ecco. Freud, sì, Lacan li sta prendendo di infilata, restando su Hegel, che a questo punto, come vedete, gli serve anche molto. E ricorda che, insomma, Freud, invece di parlare di profondità della psiche in cui si incontra il divino, l'anima, l'animus, il puer eternus e tutta un'altra serie di cose, che detto tra noi non sono così da buttare via in sé, però tutto sommato certo non riguardano la psicanalisi, almeno così come Lacan le dà in qualche modo un motivo per esserci, no? Penso al ritornello con cui alcuni psicologi, alcuni dei quali non ci sono più e questo mi manca, cognitivisti o sperimentali, sostengono che tutto sommato gli psicanalisti dovremmo accoglierli noi nelle facoltà di lettere, perché sostanzialmente sono degli studiosi di letteratura creativa, in qualche modo, no? Ecco. Vabbè, insomma, diciamo, qui ricorda, insomma, che Freud, invece di correre dietro alle suggestioni importantissime, ricchissime di queste cose, preferiva, a proposito dell'isteria, non utilizzare nemmeno l'ipnosi, che sembrava una cosa utilissima, e dedicarsi al discorso dell'isterica, che è la struttura discorsiva dell'isterica, cioè un discorso che poteva sembrare semplicemente insensato e demente, cioè lavorare sul linguaggio, non lavorare sulla supposta profondità della psiche, come dire, dietro c'è il profondo, noi ci tuffiamo lì per andare a vedere cosa c'è. Ciò che abbiamo chiamato momenti fecondi nel nostro modo di collocare la conoscenza paranoica non è un riferimento freudiano. Dobbiamo penare per far capire in un ambiente infatuato del più incredibile illogismo che cosa comporti l'interrogare, l'interrogare l'inconscio come facciamo noi, cioè fino al punto in cui esso dia una risposta non dell'ordine del rapimento o dell'atterrimento, ma una risposta in cui dica perché. Insomma, il solito riferimento a psicanalisi e cinema qui funziona bene. Come dire, ciò che è proprio della psicanalisi è interrogare l'inconscio, non per vederlo come qualcosa che ci consente la contemplazione di superiori verità o che ci consenta di guardare in faccia l'inferno. Insomma, l'inconscio come una porta che ci si dice di non aprire e che nello stesso tempo ci suggerisce di aprire per avere sensazioni indimenticabili. L'inconscio non è qualcosa che a un certo momento vada visto perché ci dà chissà quale rivelazione, esaltante o terrificante. Quindi non qualcosa che deve rapirci in estasi o spaventarci. Insomma, l'inconscio non come il sublime, la grande figura dell'estetica in cui anche nella modernità si è voluto vedere coincidere l'altissimo e lo sgomentante, no? Questo è il sublime, è Rabene, no? In definitiva. Qualcosa che può far pensare al bello, ma che contrariamente al bello ci strazia perché ci porta eccezionalmente in alto. No, non c'entra. All'inconscio bisogna parlare perché ci dia una risposta in cui dica perché. L'inconscio c'è in ciò che esso causa. Ovvero sia, non c'è se noi pensiamo che sia qualcosa di distinto da ciò che esso causa. L'inconscio è il suo fare qualcosa, non c'è come una sostanza che noi si possa più o meno scoprire, portatrice di una verità in sé. Se noi conduciamo il soggetto da qualche parte, è appunto ad una decifrazione. Ricordate che il termine decifrazione era comparso proprio come viatico al discorso sull'algoritmo, no? S fratto S maiuscolo fratto S minuscolo. È appunto ad una decifrazione che suppone già nell'inconscio questa sorta di logica, in cui si riconosce, per esempio, una voce interrogativa oppure il procedere di un'argomentazione, cioè l'inconscio è strutturato come linguaggio. Tutta la traiettoria psicanalitica sa sostenere che la nostra argomentazione può intervenire solo se entra dalla parte giusta e se questa anticipa su quella che ne ottiene soltanto la chiusura. Allora, che è un passaggio molto importante. La nostra argomentazione può intervenire anche concretamente nella vicenda del povero analizzante, che insomma è lì per sfangarla con i suoi disturbi, soltanto se entra dalla parte giusta, cioè quella che consente la messa in questione del soggetto. e l'ingresso dalla parte giusta deve anticipare l'ingresso dalla parte sbagliata, che se preso blocca il soggetto e ne impedisce la sovversione, impedisce la messa in questione. In altri termini, la psicanalisi, se obbedisce alla sua obbligazione freudiana, non può in alcun modo porsi come un rito di passaggio ad un'esperienza archetipica o comunque ineffabile. E se un giorno qualcuno farà intendere qualcosa di quest'ordine che non sia un minus, si sottintende abens, la vera definizione minus abens vuol dire essenzialmente uno che è al di sotto dello standard mentale minimo consentito per essere ritenuto responsabile delle sue azioni, cioè scatta appunto la diminutio capitis, cioè è irresponsabile. Allora, se un giorno qualcuno sosterrà, senza essere un demente, un scemo, che la psicanalisi è un rito di passaggio, un'iniziazione delle superiori verità, vorrà dire che sarà caduto qualsiasi limite, cioè qualsiasi decoro, dal che siamo ancora lontani. Tutto ciò serve solo ad accostarci al nostro soggetto. Si tratta ora di vedere più serratamente ciò che Freud stesso nella sua dottrina articola come un passo copernicano. Cosa c'entra secondo voi Copernico? Beh, se bisogna sovvertire il soggetto, è chiaro che sostanzialmente abbiamo un modello di una grande sovversione, no? Dall'egeocentrismo all'eliocentrismo. Terra attorno a cui tutto girava prima, adesso è la terra che gira attorno a qualcos'altro. E come sappiamo anche lì la religione viene immediatamente ad essere messa in questione, no? Perché vengono a essere messe in questione le strutture di tutta una serie di soggetti. Ma per questo basta forse che si rinuncia ad un privilegio? Nel caso specifico quello che pone la terra al posto centrale. La destituzione dell'uomo da un posto analogo, seguita al trionfo dell'idea di evoluzione, dà l'impressione di un guadagno che troverebbe conferma nella sua costanza. Ma siamo sicuri che si tratti di un guadagno o di un progresso essenziale? Non ci accorgiamo che qualcosa fa apparire che l'altra verità, se chiamiamo così la verità rivelata, ne ha seriamente sofferto? Non crediamo che l'eliocentrismo, per il fatto di esaltare il centro, non sia meno ingannevole del vedere in esso la terra, e che il fatto dell'eclittica offrire indubbiamente un modello più stimolante dei nostri rapporti col vero, prima di perdere molto del suo interesse, una volta passati a una terra spodestata e scappellante? Come dire, la rivoluzione copernicana. Siamo sicuri, dice Freud, che sia veramente una grande rivoluzione mettere la Terra nella condizione di ciò che gira attorno al Sole? Cosa sovverte veramente tutto questo? Come al solito, con un salto apparentemente logico, la risposta viene subito dopo. Ad ogni modo, non è a causa di Darwin che gli uomini credono meno di essere il meglio delle creature. Come sta questa cosa? Ovviamente, nel sistema geocentrico l'uomo è al centro del mondo e conseguentemente è credibile su questa base che sia al vertice del mondo, viva parte. Se mettiamo il Sole al centro, e la Terra che gira attorno, la Terra è uno dei tanti pianeti, poi ci sono tutta una serie di galassie e altre cose che progressivamente sono scoperte, perché noi siamo, ai noi, un puntino sperso in un gigantesco universo, chi garantisce che noi si sia al centro di qualcosa? No, insensatezza. Solo che il progresso della ricerca scientifica attraverso la nozione dell'evoluzione, ovvero sia Darwin, cosa produce? Ad ogni modo, non è a causa di Darwin che gli uomini credono meno di essere il meglio delle creature. poiché è precisamente di questo che egli li convince. Un grande effetto della rivoluzione scientifica che è copernicana, ad esempio, la teoria dell'evoluzione di Darwin, che è una cosa che sembrerebbe deprimere ancora di più, no? La centralità dell'uomo. Grande scandalo, l'uomo deriva dalla scimmia. In realtà, dice giustamente, è la massima affermazione del primato dell'uomo, fondato sul fatto che l'uomo li fa fuori tutti. L'uomo è effettivamente confermato più che mai signore di tutto l'universo, perché è quello che nella lotta per la sopravvivenza batte tutti gli altri. Quindi paradossalmente Darwin è il vero sostenitore della centralità dell'uomo, quella che sembrava liquidata con lo scalfamento della Terra dal centro del sistema solare. E possiamo anche aggiungere il modello anche per pensare ovviamente che l'uomo bianco sia superiore a molti altri, visto il maggior successo che ha avuto nella competizione per la vita, insomma, no? Cioè, insomma, per questa via si costruisce un bel soggetto forte. Nel usare il nome di Copernico per suggerire qualcosa attraverso il linguaggio, ha risorse più celate, ecco, questo è il vero motivo per cui si prende il concetto di Copernico, che riguardano appunto ciò che già dalla nostra penna è scivolato come rapporto col vero. Cioè, il sorgere delle ellissi, ellissi, come non indegno del luogo donde traggono il loro nome le verità dette superiori. La rivoluzione non è minore quando riguarda solo le rivoluzioni celesti. Da questo momento soffermarcisi sovversioni, questa è nota come fiurelise, è un errore, era stata scritta per una Terese, in realtà è una fiurterese, è un caso di sostituzione che potrebbe riguardare. Da questo momento soffermarcisi non ha più soltanto il senso di revocare una sciocchezza della tradizione religiosa che, come ben si vede, non si comporta peggio, ma anche di legare più intimamente il regime del sapere con quello della verità. Poiché se l'opera di Copernico e altri prima di noi l'hanno fatto notare, non è poi così copernicana come si crede, è perché in essa la dottrina della doppia verità dà ancora riparo ad un sapere che fino ad allora, bisogna dirlo, aveva tutta l'aria di accontentarsene. Eccoci dunque portati su quella frontiera sensibile, tra la verità e il sapere, di fronte alla quale si deve pur dire che la nostra scienza a tutta prima sembra sia ritornata alla soluzione di chiuderla. Sembra strano questo potpourri, insomma. Come? Sì, no, ma nel senso che sì, appunto, questo tema, temi beethoveniani, come possiamo dire, scelti sulla base del fatto che siano diventati un jingle almeno una volta. Così si arriva alle tagliatelle. Comunque, essenziale qui è il fatto allora che ciò che ci sta dicendo Lacan è che il percorso della scienza, quello che è stato inaugurato anche dalla sovversione celeste copernicana, che però ha un'anima che va al di là di questo, rischia oggi come oggi, questo lui dice, di portarci per un verso di fronte al problema del rapporto tra il sapere e la verità, ma dall'altro lato di chiudere questa questione invece che aprirla. perché la figura dello scienziato da cui è partito prima, quello che non a caso si troverà a disagio nei confronti dell'offensiva ecclesiastica, beh, sostanzialmente è esattamente lo scienziato in cui il rapporto tra verità e sapere si chiude. Perché? Beh, perché la verità venga concepita come il contenuto di un sapere. E allora il problema è chiuso, perché il problema del rapporto tra la verità e il sapere viene spostato dal suo posto, che qui stiamo intuendo qual è, quello del soggetto messo in questione. Ciò che in qualche modo direbbe anche Lacan fa sì che lo scienziato non abbia, se resta in questo, molto motivo di prendersela con i vecchi filosofi metafisici. Dopotutto, cosa fa di diverso da fare ciò che i vecchi metafisici facevano quando non erano dei grandi filosofi? Perché quando erano dei grandi filosofi, i metafisici non facevano affatto metafisica in questo senso, perché sapevano, attraverso le forme del loro operare filosofico, ciò che pure non dicevano, ovvero ciò, come avrebbe detto Heidegger, che l'essere si protegge solo occultandolo, ma la protezione dell'essere attraverso l'occultamento richiede che si sappia obliare, richiede che si sappia occultare, e indubbiamente lo scienziato a questo punto non sta occultando niente, sta solo rendendo evidente che il suo sapere rimuove il problema della verità. Se tuttavia la storia della scienza al suo ingresso nel mondo è per noi ancora abbastanza bruciante perché si sappia che allora su quella frontiera qualcosa si è mosso, ecco forse che la psicanalisi si segnala come quella che rappresenta un nuovo sisma che sopraggiunge. Questo non è più Beethoven, è Schubert, questa è la 960, insomma, e questi qui andavano a fare con dei grafici. Dunque, se tuttavia la storia della scienza al suo ingresso nel mondo è per noi ancora abbastanza bruciante perché si sappia che allora su quella frontiera qualcosa si è mosso,